Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nell'epistola di Paolo ai Filippesi, il capitolo 2. Un brano classico, un brano che è troppo bello. Ci sono vari brani che forse chiedono la spiegazione, altri brani c'è quasi un santo timore, cioè leggiamo il brano ed è già sufficiente, aggiungendo qualcosa, qualche volta ho paura di togliere qualcosa, di perdere qualcosa dell'impatto immediato. Mi pare che sono forse 15 anni che non uso questo brano come testo per la predicazione, anche se ovviamente quasi ogni settimana in un modo o l'altro, in un posto o un altro, e ciò che è espresso qui viene menzionato, perché davvero è la chiave a quello che dovrebbe essere la vita del credente. Questo dovrebbe essere la carta d'identità di ogni credente, che dovrebbe potersi identificare con quello che è scritto. Vogliamo leggere da Filippesi 2, il primo versetto, fino all'11. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto di amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Che il Signore benedica la meditazione della parola. E voglio dire una cosa subito: questa è la parola di Dio. Io adesso aggiungo qualcosa, ma voglio dire subito: questa è la parola di Dio, è il comandamento di Dio, non è l'esortazione, è l'ordine che l'Iddio Onnipotente dà ad ognuno che porta il nome di suo figlio. Chi non osserva ciò che è scritto, metto anche me stesso in questo qua, è bene che consideri quello stato come uno stato di peccato. Noi vogliamo essere propositivi nell'umiltà, diciamo che non ci siamo. Però l'umiltà vera, come abbiamo studiato un po' anche mercoledì, l'umiltà vera sa riassumere la situazione attuale. Sono misero peccatore, sono inutile, non so fare niente. Questa è umiltà, ma potrebbe essere falsa umiltà se non accompagnata dal desiderio di uscire da quello stato per raggiungere ciò che è scritto qua. Ed è con questo spirito che condivido questa parola con voi oggi. Non so se qualcuno ci è arrivato, se qualcuno dei presenti può dire io ci sono. So che molti di voi avete già espresso questo sentimento, che è qui che vogliamo arrivare. Chi ospiti in mezzo a noi, non giudicateci in modo troppo duro, pensate piuttosto che siamo davvero peccatori salvati per grazia. Se abbiamo qualche valore, il valore sta in quello che ci siamo prefissi come destinazione, come punto di arrivo. Ci impegniamo per arrivare qui. Abbiate pazienza con noi e magari, se avete piacere, noi abbiamo piacere che ci accompagnate in questo percorso. Se dunque, versetto 1, se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto o qualche compassione. Inizia questo versetto con la parola se. Il modo, lo stile di Paolo, molto fine, molto gentile, per dire poiché, oh, siete stati amati da Dio, c'è qualche incoraggiamento in Cristo, c'è qualche conforto di amore, c'è qualche comunione di spirito, c'è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, c'è questi qua. Allora, come conseguenza, ho un dovere nei confronti di chi mi ha arricchito. Questo primo versetto va letto in due sensi. Se vi è qualche incoraggiamento in Cristo, va letto in senso, se vogliamo, orizzontale e verticale. Perché, gloria a Dio, io sono qui. Pastori, però è un lavoro, brutta parola, un'opera che faccio grazie all'incoraggiamento che ricevo dalla Chiesa. Se c'è qualche conforto d'amore, io ringrazio il Signore che in mezzo a tanti problemi, tante difficoltà, e vorrei dirlo anche da parte mia, nei vostri confronti, come credo che esiste anche da voi nei confronti miei e del Consiglio di Chiesa e tutti quelli che si adoperano per il progresso del Vangelo, il progresso della Chiesa, dai fratelli musicisti ai fratelli che sono assenti, che sono giù in cantina per la scuola domenicale, chi cura i giovani, chi cura il banco alimentare, che lavoriamo in modo imperfetto. Io lavoro, lo so, io è quasi una legge. Io sono imperfetto, il mio modo di operare è imperfetto. Qualche volta le decisioni che prendo sono imperfette. Ho bisogno, ho voluto dirlo anche quasi quasi in privato ai fratelli consiglieri, ho bisogno dei consiglieri, e ho detto un bel amen anche ieri quando si parlava del fatto di gloria a Dio per i pastori che ha 10 consiglieri a una chiesa di 1000 persone, 1200 persone, più altre opere attorno. Però davvero l'amore è la salvaguardia principale in queste cose. Si serve male, ma che sia con amore. Nessun genitore è perfetto, però quello che lo qualifica come genitore, che fa della mamma la mamma più bella, più brava del mondo. Del papà si dice un po' meno, questo qua, tu sei il papà, è una frase che dura ben poco, ma tu sei il papà più bello, più bravo del mondo. Non è per la bravura, ma per l'amore che si manifesta nei confronti del figlio, della figlia, della famiglia. È l'amore che ci qualifica. Io devo dire, gloria a Dio, che se sono ancora qui è perché sono beneficiario anche dell'amore vostro nei miei confronti. E la mia preghiera è che io posso servirvi il meglio possibile, ma soprattutto con amore. Una cosa che devo esaminare regolarmente nella mia vita, come è giusto che ogni persona che serve il Signore deve fare. Oppure sto lavorando per altre cose. O sono come quel figlio buono, il fratello del figlio prodigo, che dice al padre, ma sono anni che sgobbo per te, che faccio da schiavo per te, che tutto questo sudore per cosa. Questo atteggiamento non deve esistere nella Chiesa. Dove c'è amore non si sgobba, anzi, rimane sempre il rimpianto che ho io, come pure il Consiglio di Chiesa, come ha detto già il fratello consigliere anche stamattina. Sappiamo di essere persone che mancano in tante cose, però se abbiamo queste caratteristiche descritte in questo primo versetto, individualmente, se siamo beneficiari di queste cose, allora per grazia del Signore, per la sua presenza, per il suo intervento, per la sua correzione, andiamo avanti a servirlo finché il Signore conferma questa chiamata. C'è il conforto dell'amore, e l'abbiamo ricevuto dai fratelli, qualche comunione di spirito. Com'è bello anche, sapete, ve lo confesso, siamo in pochi oggi, avevo un'altra parola in cuore, avevo già preparato tutto, una bella parola. Lo dico, non dovrei dirlo forse, era tutto già preparato, ma tanti versetti di riferimento non ho trovato il foglio. e stanotte un po' di disperazione, Signore, parlami. E arrivare qui poi, con queste parole che condivido con voi adesso, e sentire poi come primo intervento durante il culto una parola, un misto di lode, parola profetica che conferma quello che avevo in cuore. Questa è comunione di spirito. Io sto con voi anche per questo motivo, perché il vostro Dio è il mio Dio. Mio Dio è il vostro Dio, cioè abbiamo un Dio in comune, con una parola unica. Abbiamo comunione, ci vogliamo bene. Ieri si rideva anche delle partite di bocce che qualche volta vinciamo, o di solito qualche volta si perde. È bello stare insieme come amici, ma gloria a Dio, abbiamo qualcosa di più grande della partita di bocce o una scampagnata insieme. Il tuo Dio è il mio Dio è il tuo Dio, abbiamo comunione di spirito. Questo punto svilupperemo più avanti. Comunione con lo Spirito Santo, e il Signore attesta questo fatto, che qualche volta, anche qui forse esagerando, qualcuno ha detto, quello andrà certamente all'inferno. Boh, se ci va lui ci vado anch'io, perché siamo fratelli insieme, confidiamo nel Signore per andare insieme invece in cielo. Siamo tuo Dio e il mio Dio, Ruth l'ha detto e altre volte in più posti è confermato. Se avevi qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, le sofferenze dell'uno diventano le sofferenze di un altro. Ma gloria a Dio, la gioia di uno diventa la gioia di tutti. Piangiamo insieme come abbiamo pianto in questo periodo, però c'è un vero sentimento di amore che che vuol dire i miei pesi, le mie tristezze vengono suddivise fra me e un altro. Porto una centesima parte delle mie sofferenze perché sono assieme a voi. Ma gloria a Dio, ho detto una doppia lettura perché se c'è qualche incoraggiamento in Cristo, questo l'incoraggiamento lo ricevo da voi, lo riceviamo gli uni dagli altri, ma soprattutto chi è che ci incoraggia? E l'incoraggiamento viene da Cristo, dal Signore. E c'è quella volta quando non c'è né lui, né lei, né loro, invece chi rimane, sono così giù, nessuno mi aiuta, nessuno ha una parola per me. Dove vado? C'è il Signore, l'incoraggiamento. È in Cristo e da Cristo. Conforto d'amore. Cos'è che mi consola soprattutto? Ricordatevi, anche se tutti venissero meno qua, l'amore di Dio rimane fedele. E Dio non può non amarti, anche se io vi mandassi tutti quanti, vi abbandonassero. C'è la consolazione, il conforto dell'amore di Dio, che Dio non è un uomo. Dio non è un uomo che deve dire sì, torna domani, vieni giovedì prossimo. È comunione di spirito. Noi abbiamo comunione con lo Spirito, per mezzo dello Spirito Santo, lo identifichiamo come Dio, però abbiamo anche comunione direttamente con lo Spirito Santo, che è all'opera in noi. Che quando uno parla, è lo Spirito in noi che ci fa riconoscere quella parola come la parola di Dio e ci permette di accoglierla e diventa forza per noi, magari per tutta la settimana. È la risposta a quel dubbio, è lo Spirito Santo che di persona, l'unico nominato come sostituto di Cristo Gesù, l'unico vicario di Cristo Gesù che ha svolto il suo ministero in quei 30 anni qui sulla terra. Qualcuno che Gesù stesso è più di lui. Devo stare attento a dire meglio di, però lo Spirito Santo, come Gesù era con le persone nel periodo evangelico, così lo Spirito Santo è con noi. Io dico, qualche volta dico, è con me, e non è per dire, è qui. Se dico con me, voglio dire con voi singolarmente. Come dico, con un vanto, che io sono non soltanto un figlio di Dio, ma sono un figlio unico di Dio. Che ogni volta che voglio mio papà, è lì per me. Ogni volta che, anche durante la notte, lo chiamo, è lì subito, pronto. Vive per me. Però gloria a Dio, ognuno di voi lo potete dire. Dio vive per voi, i suoi occhi sono su di voi. Abbiamo comunione di spirito con l'S maiuscolo. La conseguenza, se non c'è il frutto di questa ricchezza, Dio dice che questo frutto che avete, che abbiamo, ci verrà tolto. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare. Se il seme che Dio pianta nella nostra vita non porta frutto, è scritto in più parti che anche quel poco che hai ti verrà tolto. Qui dobbiamo veramente conoscere il timore di Dio. Anche se Paolo parla senza criticare, Filippesi è una lettera bellissima, rendete perfetta la mia gioia. C'è già la gioia, ma noi pastori non siamo mai contenti, lo sapete già. Rendete perfetta la mia gioia. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori, un'altra versione dice meglio, superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Ci sono due modi per stare insieme. C'è il modo politico, il modo da coalizioni parlamentari, se vogliamo. C'è l'accordo a livello societario. Uno vuole andare di qua, uno vuole andare di là. Cosa si fa? Si trova il compromesso, si fa una cosa in mezzo, che può essere una cosa valida a livello politico, a livello aziendale. Noi troviamo la nostra unità, dovete avere un medesimo spirito, un medesimo sentimento, un medesimo atteggiamento. Non troviamo il nostro punto di accordo non incontrandoci così, ci vediamo a metà strada, piuttosto ci incontriamo così. Formiamo come un triangolo, tu dici così, cresciamo tutti e due, andiamo avanti tutti e due, come è stato detto anche ieri, fratello Tommaso ce l'ha ricordato, l'unità dello spirito non è che ci mettiamo d'accordo come se fossimo dei politici, ma andiamo a casa, preghiamo, digiuniamo e ci rincontriamo, ognuno di noi intanto cresce verso quello che Gesù vuole, verso quello che Gesù è. Qui c'è l'unità della Chiesa, non facendo quello che voglio io, non facendo quello che vuole un anziano, o se avessimo anche vescovi, se avessimo, non ne abbiamo, ma trovando quello che Dio vuole. Un medesimo sentimento, non tirando l'acqua sul proprio mulino, cercando l'unico sentimento. Qui ci deve essere un'unità perfetta. Io dico nero, tu dici bianco. Qui non siamo d'accordo. L'unico sentimento è che vogliamo che la Chiesa arricchisca, la Chiesa sia più matura, che cresca numericamente e qualitativamente. Qui siamo d'accordo. Io dico bianco, io dico nero, tu dici nord, io dico sud. Oh, troviamo l'unità stando davanti al Signore, scoprendo quello che Dio vuole. E soprattutto l'unità si trova, le decisioni vengono, ci sono difficoltà, qualche volta, anche se noi anche qui a Udine, giusto che sappiate che siamo un po' come la chiesa citata prima, la chiesa di Catania, che se non c'è l'unità, come lasciamo stare e andiamo avanti, perché non abbiamo mai, mi pare, forse quasi mai votato per essere 2-3, vinci la maggioranza, se non c'è questa unità, non si va avanti. E la ricerca è sempre questo, vogliamo mettere da parte noi stessi, considerando gli altri più importanti di noi, ma al di sopra di ogni cosa, qual è la tua volontà, o Padre? L'unità negli atteggiamenti, l'unità nei modi per raggiungere l'obiettivo, qui possiamo avere un'unità, anche perfetta. Se ci mettiamo da parte, se vogliamo prevalere, se vogliamo, abbiamo meditato anche ieri molto sulla parola collaboratori, una parola che dovrebbe essere particolarmente cara a noi qua in Friuli, che ha il nome di regioni dove si lavora, la provincia di Udine, mi perdonino i triestini, ma la provincia di Udine, che ha questo nome di essere un posto dove si lavora tanto, anche in chiesa, questo non dobbiamo vederci in altro modo che non come collaboratori, co-lavoratori. Lavoriamo insieme, non ognuno per conto proprio, perché questo non esiste nella Chiesa. Questo sarebbe il tralcio separato dalla vite che è destinato a morire. E il fiore bellissimo fuori per i campi, lo tagli, lo porti a casa ed è già morto, perché non può staccarsi dalla sorgente della vita. Il luogo dell'espressione per eccellenza della spiritualità. Noi lavoriamo insieme per raggiungere un obiettivo che, scusatemi, io credo deve essere secondo quello che ha fatto Gesù. Perché se Gesù non avesse fatto nessuna moltiplicazione dei panni, non sarebbe una cosa grave. Se non avesse mai cacciato lui degli spiriti maligni, se non avesse mai camminato sull'acqua, non sarebbe tanto grave. Cos'è che sarebbe sommamente grave se fosse mancato nell'opera, nel ministero di Gesù? Già menzione è stata fatta anche nella parola profetica. Il sangue doveva essere sparso per la salvezza del perduto. E credo che anche come Chiesa dobbiamo consacrarci a questo obiettivo, la salvezza del perduto. La cosa primaria nella vita di Gesù era questo: il pastore cerca il perduto, colui che si definisce la via ci conduce al Padre, colui che si è presentato al mondo con il nome di Agnello di Dio è venuto per morire. E noi come Chiesa dobbiamo avere questo stesso sentimento, dando la precedenza agli altri più che a noi stessi. Perché alla fine questo brano fa appello proprio a questo. Il versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Stamattina ho sfogliato tutti i profeti minori, ho guardato buona parte di Isaia, cercando una descrizione di Dio, un elenco degli attributi di Dio. Perché Gesù era Dio, è Dio e sarà Dio in eterno, perché come Dio è eterno. Ho pensato a Gesù, il grande giudice. Ho pensato a Gesù, l'agnello. Ho pensato a Gesù, il creatore. Di solito Amos o Michea mi aiutano, stamattina mi ha aiutato sempre Paolo, mi ha suggerito qualcosa, perché c'è una descrizione, non vi dico da dove viene, è uno scritto di Paolo, lo riconoscerete, penso. Gesù è amore. Gesù è gioia, Gesù è pace, Gesù è pazienza, è benevolenza, Gesù è bontà, è fedeltà, è mansuetudine. Come attributo per eccellenza c'è l'autocontrollo, nel senso che niente controlla Dio e Dio controlla tutto, niente può far perdere la pazienza a Dio. Niente può influire sulla sua persona perché modifichi in male ciò che ha già decretato. Gesù era così. sommamente era così. Anche lo Spirito Santo vi ha dato un aiutino per individuare il brano, ma l'avete già trovato. Gesù era nella, essendo in forma di Dio. Qualche traduzione dice giustamente, correttamente, aveva la natura di Dio. La natura, l'abbiamo meditato anche ultimamente, significa che tu non decidi di operare in un certo modo, ma perché la tua natura agisce di conseguenza. Una persona che è buona non pensa, oh, adesso faccio il bravo, aiuto quella persona. Se è la sua natura, agisce e basta. Se una persona è cattiva di natura, non pensa di dare uno schiaffo, di dare un calcio o di sfruttare qualcuno, lo fa per natura, senza decidere, la cosa più naturale. Naturale viene ovviamente dalla parola natura. Gesù per natura era Dio. Però poi la stessa espressione viene usata di Gesù il versetto 7, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo. Vi dico, abbastanza presto stamattina, questa parola mi ha colpito. La natura di un servo. Io potrei, con una specie di umiltà, adesso, non so, offrirvi tutti quanti un bicchiere d'acqua, potrei fare questo, potrei lavarvi la macchina, potrei fare tante cose, però sarebbe sempre, oh, stai attento, adesso cerchi di fare il servo, cerchi di servire le persone come si deve, ci penserei, ci ragionerei, faccio o non faccio. Avere la natura di servo significa che non decidi di servire le persone, lo fai e basta, agisci, operi e non pensi nel costo, nelle conseguenze, tu fai del bene alle persone. E Gesù ha preso la natura di servo, vedete la grandezza di questo passaggio. Lui che eternamente come Geova aveva la terra come sgabello dei suoi piedi, lui che con una parola ha creato tutto quello che esiste, compreso quello che non sappiamo, non conosciamo perché è troppo distante, perché lo comprendiamo, l'immensità dell'universo, il fatto che non riusciamo a vedere l'ultima stella, una volta che riusciamo a trovare l'ultima stella, una volta che guardiamo bene, la troviamo ancora qualcos'altro lì, come Dio. Eppure Dio, Gesù, ha preso la forma, la natura di servo. Non ha fatto da servo, ha fatto qua, io potrei, come ho detto prima, fare da servo, adesso c'è un pranzo da fare, potrei fare da servo, ma vedete che c'è una differenza enorme fra fare da servo e avere la natura di servo. Gesù si è abbassato al punto che era la cosa più naturale per lui, lavare i piedi ai santi, lavare i piedi a Pietro, ad aiutare il povero, a soccorrere il lebbroso, a stare vicino a quelli che gli altri dicevano impuri, impuri. E li toccava, Marco rileva come Gesù toccava con la mano il lebbroso, l'impuro. Non ha detto, lo faccio o non lo faccio. Noi diciamo, lo faccio o non lo facciamo. Gesù, per la sua natura di servo, si è messo vicino a chi aveva bisogno. E questo l'ha fatto per amore di noi. E Gesù, per certi versi, non dice neanche prendetemi come esempio, ma si presenta lasciando a noi la scelta di prenderlo o meno come esempio, come modello di vita. Gesù si è fatto ubbidiente e fino alla morte della croce. A me piace pensare anche qui, ci siamo passati in autostrada vicino alle discariche, qualcuno alla casa vicino ad una conceria. La puzza che c'è nel luogo dove Gesù è stato crocifisso, ma si è umiliato anche in quel luogo, perché era servo, perché era lì per noi, non per se stesso. E questa è l'esortazione che Dio rivolge anche a noi oggi. Ho avuto già occasione di dire condividere quel pensiero, lo voglio ripetere per chi non fosse presente. C'è l'umiliazione e c'è l'innalzamento. Tutti gli esseri umani devono passare per l'abbassamento, l'innalzamento. È già deciso, non scappa nessuno. Spetta a noi decidere l'ordine, perché la Bibbia dice: se ci umiliamo, egli ci innalzerà. Però se oggi ci innalziamo, rimane quella fase. Allora, dopo esserci innalzati noi, verremo abbassati, umiliati. Gesù ha scelto la prima parte. Egli, Gesù, si è l'uomo Gesù, la persona Gesù, il servo Gesù, si è abbassato, si è umiliato. Ma poi è scritto che Dio lo ha sovranamente innalzato. E anche noi oggi ci troviamo davanti a questa scelta. Se ci umiliamo, se ci abbassiamo, se davvero consideriamo che gli altri sono più di noi, ma perché abbiamo una nuova natura, agiamo in base alla natura, se noi ci abbassiamo, come Gesù si è abbassato, il Padre stesso ci innalzerà. Fratelli, vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e leggiamo gli ultimi versetti di questo brano, perché anche noi possiamo, in questo breve momento di preghiera, ma momento che vi chiedo di prolungare nelle vostre meditazioni, nelle vostre comunioni con Dio in questa settimana, esaminando la vostra vita, vogliamo mirare la bellezza di Gesù, perché è scritto: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.